Osanna al figlio di Davide. Riflessioni di Don Ferruccio Bortolotto in occasione della Domenica delle Palme, nella commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Trasmissione speciale a cura di Francesco Vitale.
Le nostre chiese sono oggi animate dai rami di olivo e di palma che agitiamo cantando. Osanna! Con la stessa ingenuità dei fanciulli di Gerusalemme, corriamo incontro al Re. Estendiamo i nostri cuori di fronte a Cristo al posto dei nostri mantelli. La strada percorsa da Gesù sul dorso di un asino colma l'attesa di speranza di tutto Israele di Dio. Esulta grandemente, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Così il profeta Zaccaria aveva annunciato la venuta del Salvatore. Così anche noi pronunciamo il nostro Osanna. Con questa invocazione che vuol dire «Salvaci, o Signore», riconosciamo la divinità del Cristo, al quale gridiamo la nostra fede assetata di speranza, assetata di amore e di Lui. Gridiamo, salvaci, Signore, dalla paura di rinunciare a noi stessi. Salvaci dalle ferite dell'odio e del rancore. Salvaci, perché senza Te, Signore, siamo perduti. Siamo ciechi ed incapaci di vedere la Tua vittoria sull'angoscia e sulla morte. Questo canto, nella festa dei tabernacoli, rivestiva una grande solennità. Durante la recita di alcuni particolari versetti, infatti, l'assemblea agitava un mazzo di rametti di palme e di salice, a volte anche essi chiamati Osanna. Anche gli animali hanno un significato all'interno della pagina evangelica.
Egli ha cominciato con una mangiatoia e terminato con un asino. A Betlemme con una mangiatoia. A Gerusalemme con un asino.
Nell'Antico Testamento l'asino è presente sia in diversi racconti della tradizione dei patriarchi, sia come la cavalcatura regale e quindi quella del Messia. Non solo il Vangelo di Marco, ma anche quello di Luca riferiscono che l'animale prescelto da Gesù non sarebbe stato usato da nessuno prima di lui. Alla luce della storia delle religioni, si comprende il carattere sacro di un animale che non è stato mai usato. La bestia utilizzata, infatti, doveva essere vergine rispetto ad ogni uso profano. Ovidio, nelle Metamorfosi, ne dà, infatti, una testimonianza.
«Incontrerai, disse Febo al figlio di Agenore, in campi solitari, una giovenca che non ha mai provato il giogo, né tirato l'aratro dal vomere ricurvo. Segui la strada su cui essa ti guiderà, e nei campi erbosi in cui riposerà, getta le fondamenta di una città, a cui darai il nome di città beotica».
L'ordine dato da Gesù ai discepoli può risentire di questo contesto, ma sicuramente si ispira più alla legislazione biblica, così come formulata nel libro dei Numeri.
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: «Questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritta. Ordina agli israeliti che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazzaro, che la condurrà fuori del campo, e la farà immolare in sua presenza».
E così viene sottolineato l'aspetto sacrificale per cui il Cristo entra in Gerusalemme ad offrire la sua vita, donando tutto se stesso. Quando Davide dà gli ordini per la consacrazione al re di Salomone, esclama:
«Prendete con voi la guardia del vostro Signore. Fate montare Salomone sulla mia mula e fatelo scendere a Gicon. Ivi il sacerdote Zadok e il profeta Natan lo ungano re di Israele. Voi suonerete la tromba e griderete: viva il re Salomone!»
Si rafforza quindi la figura di Cristo che porta a compimento la storia del suo popolo. Il suo cammino verso la città santa è il cammino verso la pienezza della legge dell'amore. Il Salvatore degli uomini è il Dio forte, il Dio santo, il Dio immortale, che viene incontro ad ogni uomo con mitezza, per conquistarlo nell'intimo. La pellegrina Egeria descrive intorno al IV secolo lo svolgimento della processione della Domenica delle Palme, così come l'ha potuta vedere con i suoi occhi.
Allorché comincia l'ora undicesima, si legge il brano evangelico in cui i bambini, con rami e con palme, vanno incontro al Signore, dicendo: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Subito il vescovo si alza in piedi e così il popolo. Poi, dall'alto del Monte degli Ulivi, si fa a piedi l'intero cammino. Tutto il popolo procede davanti al vescovo con inni e antifone, rispondendo sempre: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Tutti i bambini del luogo, anche quelli che non sanno ancora camminare perché troppo piccoli e che sono portati a cavalcioni dai genitori, tutti hanno dei rami, chi di palma, chi di ulivo. Così la folla accompagna il vescovo nello stesso modo in cui quel giorno venne accompagnato il Signore. Dall'alto del monte fino alla città e di qui, attraversandola tutta, fino all'Anastasis, tutti quanti fanno il percorso interamente a piedi, anche se vi sono dame o personaggi insigni. In tal maniera scortano il vescovo rispondendo ai salmi. Così, procedendo piano piano perché la gente non si affatichi, si arriva all'Anastasis che è già sera. Giunti là, benché sia tardi, si celebra il lucernario, si fa ancora una preghiera alla croce e si rimanda il popolo.
La processione, che mima l'ingresso del Signore in Gerusalemme, non è legata alla celebrazione dell'Eucaristia. E in un secondo tempo, il vescovo della Città Santa percorrerà il tragitto della processione sul dorso di un asino. In Egitto, invece, la croce verrà portata in trionfo. Queste usanze passeranno dall'Oriente alla Spagna e alla Gallia, dove la Domenica delle Palme viene celebrata verso la fine del VII secolo. I libri liturgici ci descrivono una benedizione delle palme sull'altare senza ricordare la processione. Essa però sarà chiaramente attestata nel IX secolo, quando Teodulfo d'Orleans compone il canto Gloria Laus, ancora oggi utilizzato dalla liturgia.
Gloria a te, lode in eterno, Cristo Re e Salvatore. Come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna, tu sei il re di Israele, di Davide l'inclita prole, che in nome del Signore, re benedetto, vieni. Tutti gli angeli in coro ti lodan nell'alto dei cieli, lodan te sulla terra, uomini e cose insieme. Tutto il popolo ebreo recava a te incontro le palme, or con preghiere e voti, canti eleviamo a te che andavi a morte, levavano il loro canto di lode. Ora a te, nostro re, tutti cantiamo in coro. Ti furono accetti, tu accetta le nostre preghiere, re buono, re clemente, cui ogni bene piace.
Impressiona la lucidità di Gesù nella cura di tutti i particolari degli ultimi giorni della sua esperienza terrena. Egli non si tira indietro, anche se nell'angoscia, di fronte alla volontà del Padre, non ha paura di amare sino all'estremo. il suo amore percorre la direzione della comunione che nasce dal dono di sé. Gesù è il figlio dell'uomo, ma non solo, è Signore. Egli è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Quando il sommo sacerdote lo interrogò chiedendogli se fosse il Cristo, il figlio di Dio benedetto, Gesù rispose: «Io lo sono». E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Sarà questa l'occasione della sua condanna da parte del Sinedrio. È la verità del Cristo che si manifesta con l'espressione solenne della sua divinità, verità non accolta dai dottori della legge, non pienamente afferrata nemmeno da coloro che gli si stringono per festeggiarlo e neppure dai suoi dodici. L'ingresso trionfale di Gesù nella città santa ci introduce alla riflessione sulla sua passione. Marco racconta i fatti nella loro cruda realtà, a volte persino bruscamente, creando nel cuore di chi ascolta un profondo turbamento. È l'inquietudine di chi si accosta al Cristo con profondo e sincero desiderio di ricerca. È la sofferenza di chi prova dolore nell'incertezza di trovare una risposta agli interrogativi graffianti della propria ragione e del proprio cuore. È il pianto del nostro volto, incapace di scoprirsi amato.
Alcuni brani presenti nel libro del profeta Isaia, detti i canti del servo sofferente, possono dare grande luce per approfondire il significato di questo giorno che apre la settimana santa.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché ascolti come gli iniziati. Il Signore mi ha aperto l'orecchio ed io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me. Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicina a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, speri nel nome del Signore. Si appoggi al suo Dio.
Come la prima comunità cristiana, anche noi utilizziamo questo brano per penetrare nel mistero della passione di Gesù. Egli è il servo sofferente che si pone in una posizione di ascolto di fronte a Dio, con la missione di sostenere gli stanchi e confortarli. Il Cristo è perseguitato per l'annuncio che rende di sé. Egli, parola eterna e creatrice di Dio, si mette in dialogo con l'uomo, anche con chi disprezza e perseguita la sua verità. Il misterioso servo sofferente dell'Antico Testamento scruta le scritture, dalle quali riceve saggezza. Gesù, invece, è la luce che pervade le scritture e che ora si lascia condurre come agnello senza macchia al macello. Quando la fedeltà è messa alla prova, si incontra la potenza rinnovatrice della volontà di Dio, stiamo sperimentando la logica del disegno di salvezza che comporta la persecuzione. È il momento in cui ci è chiesto di porre ogni sicurezza esclusivamente nella fiducia nel Signore. L'accoglienza trionfale di Cristo a Gerusalemme non tiene forse desta la nostra nostalgia di Lui, della sua tenerezza e della sua sovrana volontà di donarsi ed unirsi intimamente alla nostra vita? Il cammino della Quaresima ci ha rinnovati nella fatica della preghiera e del digiuno perché spingessimo la nostra volontà sulla strada del dono gratuito della nostra vita. Nelle poche parole di Cristo vi è tracciato tutto il cammino che ci è chiesto di percorrere dietro di Lui. Ci siamo anche noi nel cammino della croce. Una tradizione vede lo stesso Marco nel giovane che, fermato, fugge nudo abbandonando il lenzuolo che lo ricopriva. Le nostre certezze false vengono dissolte dall'abbraccio dell'amore di Gesù sulla croce e il suo silenzio davanti all'ingiustizia ci disarma. La folla che aveva gridato «Osanna al figlio di Davide» è ora messa davanti al figlio di Dio, che prima di effondere il suo spirito nella morte emette un forte grido. È il grido di Dio sull'ingiustizia e sul male di cui soltanto l'uomo è responsabile. È il grido di un abbandono sofferto per gli uomini e fiducioso in Dio. È un grido tragico, ma di certo non disperato. Veramente costui era il figlio di Dio. Il modo con cui il Cristo affronta il dolore accompagna persino lo scettico ed indifferente soldato romano ad un approdo di speranza, sino alla soglia di una fede ritrovata nell'amore. Rispondiamo anche noi con l'amore al vertice dell'amore che è la croce.
Veramente costui era il figlio di Dio.
Veramente costui era il figlio di Dio.
Veramente è il figlio di Dio.
Veramente costui era il figlio di Dio.
Era il figlio di Dio.
Davvero costui era il figlio di Dio.
Veramente costui era il figlio di Dio.
Davvero costui era il figlio di Dio.
Veramente costui era il
Veramente costui era il figlio di Dio.
Costui era il figlio di Dio.
È confitto con i chiodi chi muore con Cristo per risorgere con Lui, chi porta nel suo corpo la morte del Signore Gesù Cristo. Egli merita di udire rivolte a sé le parole di Gesù: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la gelosia. Imprimi dunque sul tuo petto e nel tuo cuore questo segno del crocifisso. Infiggilo sul tuo braccio, affinché le tue opere siano morte al peccato. Non ti offenda la durezza dei chiodi, perché è durezza di carità. Né ti sgomenti il loro forte rigore, perché forte come la morte è l'amore. La carità infatti mette a morte la colpa ed ogni peccato. La carità uccide come il colpo mortale. Quando amiamo i comandamenti del Signore, moriamo alle azioni vergognose e al peccato. La carità è Dio, è la parola di Dio, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra sino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, con questi chiodi della carità sia trafitta l'anima nostra e la nostra carne, affinché anch'essa dica: io sono malata d'amore. L'amore dunque ha il suo chiodo, ha la sua spada con cui ferire l'anima. Felice chi avrà meritato di essere ferito da questa spada.
Nel 1984, anno santo della Redenzione, Papa Giovanni Paolo II volle che fosse presente, vicino all'altare maggiore, nella Basilica di San Pietro, una grande croce di legno, alta quasi 4 metri. La Domenica delle Palme di quell'anno si indirizzò, nell'omelia ai giovani presenti, con grande familiarità.
Cari giovani amici, imparate anche dall'esperienza di questa Domenica delle Palme a donare voi stessi, il vostro io, la vostra vita, nella sua piena e totale dimensione, soprattutto a Dio. Ecco, il Cristo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Questa liturgia svela a voi, giovani pellegrini, la verità sull'uomo, la verità che nessun altro fu né sarà mai capace di scoprire. Solo Gesù Cristo. Questa verità è insieme una chiamata. Camminiamo dunque, noi giovani cristiani. Ci uniamo a quella gioventù sulle vie che portavano a Gerusalemme. Essi non sapevano ancora completamente qual è il mistero di Gesù di Nazaret. Non comprendiamo quale realtà nasconde in sé il nome Messia, figlio di Davide. Noi lo sappiamo. Siamo testimoni della morte e risurrezione, della croce e della salvezza. Abbiamo la piena consapevolezza della Pasqua di Cristo. Con questa consapevolezza pasquale ci uniamo oggi alla gioventù di Gerusalemme, esclamando: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Il 31 marzo dell'anno seguente, proprio nella Domenica delle Palme, dedica la lettera apostolica Dilecti Amici ai giovani del mondo, nell'anno internazionale della gioventù, che aveva radunato intorno al pontefice un gran numero di giovani. Nel dicembre dello stesso anno, Giovanni Paolo II, porgendo gli auguri natalizi al Collegio dei Cardinali e alla Curia Romana, annunciò l'istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù, da celebrare la Domenica delle Palme. Incominciava così un grande percorso della Chiesa incontro a tutti i giovani, soprattutto verso quelli che si sentivano delusi. Questa Domenica costituisce la giornata della Chiesa per i giovani e con i giovani, che diventano così i protagonisti di un apostolato. Giovani che possono contagiare le altre età e situazioni di vita nell'ambito della nuova evangelizzazione. Ad ogni giovane è offerta la possibilità di sperimentare durante queste giornate la bellezza della fede e della comunione, ed è aiutato così ad affrontare le domande profonde dell'esistenza per crescere e maturare nella responsabilità, sino ad abbracciare la propria vocazione all'interno della società e della comunità della Chiesa. I giovani desiderosi di essere accompagnati nel loro pellegrinaggio di fede possono rivolgersi ai pastori della Chiesa, chiedendo ascolto e offrendo il loro generoso entusiasmo. Nel solco fecondo di questa intuizione, lasciamoci conquistare dalla testimonianza di Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la 21ª Giornata Mondiale della Gioventù 2006.
Cari giovani, amate la parola di Dio e amate la Chiesa, che vi permette di accedere a un tesoro di così alto valore, introducendovi ad apprezzarne la ricchezza. Amate e seguite la Chiesa, che ha ricevuto dal suo fondatore la missione di indicare agli uomini il cammino della vera felicità.
Osanna al figlio di Davide. Riflessioni di Don Ferruccio Bortolotto in occasione della Domenica delle Palme, nella commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Con Francesco Vitale hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Davide Marzi, Norman Mozzato, Stefano Onofri, Monia Parente, Roberto Pedicini, Aldo Russo, Rosario Tronnolone. Canti di Monsignor Marco Frisina, tratti dalla concelebrazione eucaristica della Domenica delle Palme del 20 marzo 2005. Musiche di Josef Suk, Helmut Brandenburg, Andrew Lloyd Webber. Realizzazione di Francesco Vitale per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.